Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20 con Savoia e Fusetti. È lo sponsor.
7.20 con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.
Oh, ci eravamo quasi dimenticati anche questa mattina.
Questa mattina, che è la mattina del 29 di novembre, 279esimo giorno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, 75esimo giorno di proteste in Iran, 32 giorni alla fine del 22.
Caro Fusetti, la necropoli di Giubiasco sta rivelando...
Ricca necropoli.
Ricca necropoli, ricca di reperti, ricca di ritrovamenti, ricca anche di tombe. La necropoli è un cimitero, la città dei morti, diciamo così. Rivela nuovi tesori tutti i giorni. Fibule, un pugnale, un vaso, scusatemi, le orecchine, spille, eccetera, eccetera. Un bicchiere, insomma cose che raccontano la civiltà di quel popolo dell'età del ferro che si chiamava Le Ponti, che abitavano le nostre zone qui, circa 2500 anni fa. Ora gli studiosi esamineranno gli oggetti e anche le ceneri che sono state ritrovate nel vaso urna e capiranno cose importanti di quegli uomini, di quelle donne, appunto, dell'età del ferro. Impossibile non chiedersi, tra 2500 anni, eventuali archeologi che andassero ad esplorare una necropoli nostra, un cimitero, che cosa troverebbero nelle nostre tombe? Oggetti pochi, perché non usiamo più un vero e proprio corredo funerario. Le poche cose che mettiamo come ricordo nelle bare dei nostri cari di solito non durano come il vetro, la ceramica o il metallo di 2500 anni fa. E anche gli oggetti che troviamo oggi non sono che una minima parte di quello che le persone mettevano nelle sepolture nei tempi andati, perché sono quelli che si sono conservati perché erano di determinati materiali. Dunque, nel 4522, che cosa troveranno nelle nostre sepolture? Ebbene sì, troveranno soprattutto protesi, signore e signori, femori in titanio, placche craniche in polietere etere chetone, ginocchia in cromo cobalto, valvole cardiache, quelle meccaniche perché quelle biologiche si degradano in fretta, pacemaker no, ho scoperto che quelli li tolgono anche per evitare che le batterie continuino a farli battere nelle bare con effetti sui frequentatori del cimitero che Halloween è niente al confronto. E sempre nell'ambito delle protesi, tra 2500 anni gli archeologi troveranno anche un certo numero di sacchettini in silicone che saranno ancora lì e che avranno durato molto di più delle signore che li indossano. Questi pezzi di ricambio tecnologici racconteranno la nostra storia ai perplessi archeologi di quell'epoca futura. Penseranno che siamo una progenie di persone che andava a pezzi. Ed è immaginabile che di questi pezzi di ricambio in futuro ce ne saranno di più, perché la medicina progredisce e quindi riesce a fare in modo che le cose che si usurano nel nostro corpo possano essere cambiate utilizzando dei materiali che durano molto, il che è un'ottima cosa. I nostri pronipoti, in sostanza, scaveranno in un passato meno pittoresco di quello in cui noi scaviamo oggi, questo è poco ma sicuro. Come si chiamerà quel periodo? Quello lì dove della metropoli di Giubiasco è l'età del ferro. Il nostro forse si chiamerà età del titanio o, meno romanticamente, età delle protesi.
Found out about you and I.
Alcuni aggiornamenti su notizie date negli scorsi giorni. Ricordate forse il caso del libro di Bob Dylan?
Ah sì, sì, sì.
Il libro di Bob Dylan fu polemica perché era un libro che veniva venduto a $600, l'ultima opera, A Philosophy of Modern Song, $600, e riportava
la firma autografa di Bob Dylan.
E avevano scoperto, erano tutte uguali queste firme, che era stata usata una penna computer, quindi un computer aveva firmato
una specie di braccio meccanico che teneva in mano una penna che faceva la firma di Bob Dylan, ma non era il suo braccio.
La casa editrice aveva chiesto prima, ha detto no, è tutte vere, poi hanno fatto vedere, guarda, sono tutte uguali, non ci freghi. Sì, è vero, abbiamo usato un braccio meccanico. Adesso sono arrivate le scuse di Bob,
anche
le scuse
di Bob.
Ufficiali di Bob Dylan, che ha spiegato anche il motivo dell'utilizzo di questa penna meccanica guidata da un computer, perché lui dice servono 5 persone a stretto contatto con me per aiutarmi nelle sessioni di firma. Quindi sì, 5 persone devono lavorare con Bob Dylan, passargli i libri, aprire la pagina, non so, comunque 5, portare proprio i volumi che pesano, perché ha una certa età anche lui, non è che possiamo pensare che faccia tutto da solo, 5 persone che lo aiutano a firmare. E questo libro era da firmare durante la pandemia, quindi non potevo stare a stretto contatto con loro. Ho provato a firmarli da solo, ma ho avuto degli episodi di vertigine e quindi i tempi erano corti, andava firmato e abbiamo usato questa penna, ma non lo facciamo più.
Beh, Bob ha 82 anni, sì. 41, evidentemente, quanti erano questi libri?
900.
Quindi firmare 900 libri uno per uno è comunque un impegno, anche se non hai 82 anni. E non c'è niente di male, anzi, firmane di meno e così valgono ancora di più. Ecco, questa è un po' la cosa, però un po' probabilmente a qualcuno a un certo punto sarà sembrata una buona idea. Qualcuno deve, lungo la linea, lungo la filiera,
detto, sai, potresti usare, ma lui dice che è un sistema che viene spesso usato, quello della penna computer.
Sì. Adesso vedrai che quello che faranno sarà inventare una frase, una terminologia che permetta di fare questa cosa dando l'impressione che sia stata firmata dall'autore, anche se non è stata firmata dall'autore, perché poi il risultato è sempre invenzioni di nuovi linguaggi, tipo firma preterautografa, pseudoautografo, qualcosa del genere. Si inventeranno una roba del genere e poi tutto questo sarà storia del passato. Comunque non una bellissima figura,
no,
né per la casa editrice, ma neanche per Bobby Dylan.
Un'altra storia di cui si è tanto parlato: le pecore in Mongolia che giravano in tondo.
Ah, sì, sì, allora, sì. Si è andato a vedere un po' tutte dove sono andate a finire le storie.
Sì,
che
sì, adesso è arrivata la spiegazione ufficiale. Perché okay, all'inizio di queste pecore che giravano in tondo, inizialmente erano una dozzina, giravano in tondo e l'hanno fatto per più di 10 giorni. Poi alla fine era tutto il gregge che girava in tondo. All'inizio si era parlato di listeria, una malattia detta anche malattia del cerchio, che colpisce soprattutto i ruminanti. Però la teoria non tiene, perché dopo 3-4 giorni le pecore malate di listeria schiattano. Quindi queste sono andate in giro a camminare per più di 2 settimane. Adesso è arrivato il professor Matt Bell del Dipartimento di Agricoltura di Gloucester, in Inghilterra, che ha dato una spiegazione e dice: questo è un comportamento causato dalla mancanza di spazio delle pecore nei recinti dove di solito vivono.
Sì.
Quindi anche messe in libertà in un recinto più grande, loro sono comunque vittime di un comportamento stereotipato e sì, quindi riproducono anche in libertà quello che hanno fatto in prigione, diciamo così, per lungo tempo. Ma la signora Miao, che è la proprietaria del gregge in Mongolia, ha detto: ma all'inizio erano solo 12 che giravano in tondo, poi sono arrivate tutte le altre. E lui ha spiegato semplicemente dicendo: la pecora è un animale di gregge, quindi è possibile che tutte le altre si siano unite anche solo per solidarietà animale a quelle che giravano
anche
in tondo.
Anche per pressione del gruppo, come si fa anche tra gli esseri umani. Tutti sai quando uno comincia a guardare verso l'alto, tutti guardano verso l'alto, anche se non c'è niente da vedere. Probabilmente è una situazione simile. D'altronde si dice: comporti come una pecora, non perché le pecore siano degli animali indipendenti, autonomi, dotati di così, no, perché tendono a fare quello che fa il resto del gregge, che è un atteggiamento che porta anche sicurezza generalmente, no? Non abbiamo ancora il follow up della famosa tassa sul metano,
arriverà,
sulle scoregge delle mucche della Jacinda Ardern. neozelandese, ma la terremo d'occhio. Nel frattempo abbiamo trovato una versione un po' meno carina di quella di ieri, non è cantata dal coro, però perlomeno è in una lingua diversa, e sono Los Hermanos Rigual che ci danno la loro versione di The Lion Sleeps Tonight e El León Duerme Esta Noche.
El león se durmió esta noche y no podemos bailar. No hagas ruido, mi nena, porque el león puede despertar. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh. Quieres amor, mi vida, mañana tú lo tendrás. No me beses tan fuerte, porque el león se despertará. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh. Awimowe, 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 eh.
Sembra subito, con questo arrangiamento, una canzone della guerriglia. Tutte le immagini che sono su una cordigliera,
sulla Sierra Nevada,
che si spostano da un posto all'altro, inseguiti dalla CIA e dalle milizie,
e cantano
Wimawea ad alta voce, così li sentono. E poi... Comunque niente, questa era una versione dello Sermano Sirigual, mi pare che si chiamassero. Versione divertente, devo dire, ma mai bella come quella che ha fatto il nostro coro Sweet Eight. Ho già detto il nostro coro, li abbiamo adottati già ieri in diretta qui dallo studio Visual Radio di 720.
Basta, questo è il grido che si è alzato forte e chiaro da un distretto scolastico texano. Basta, c'è troppo sesso nei libri che circolano nelle scuole in Texas. Premessa, la politica di acquisizione e di revisione dei libri a disposizione delle biblioteche scolastiche voluta dal governatore repubblicano Greg Abbott prevede che i consigli scolastici stabiliscano gli standard e poi, in base a quello, decidano loro quali libri sì e quali libri no. Allora, hanno libertà di azione. I genitori, quindi consiglio scolastico, siamo a Keller, questo distretto texano, hanno detto no, questi 41 libri assolutamente nelle biblioteche, nelle nostre biblioteche, non devono entrare.
Questi 41 libri.
41 libri. Ma quello più scandaloso, nei contenuti espliciti, anche truci, violenti, con riferimenti diretti al sesso, non solo riproduttivo, ma anche origine del peccato, è un testo che è sopravvissuto a lungo, di cui molto si è parlato, si è letto molto, forse è il libro più letto, lo troviamo nei comodini di tutti gli alberghi negli Stati Uniti e i presidenti ci appoggiano la mano quando giurano.
E non è il catalogo dell'IKEA, come avete capito.
È la Bibbia.
È la Bibbia.
Allora,
che contiene contenuti forti, ci dovrebbe essere un avviso sopra, attenzione, contiene contenuti forti.
La Bibbia fa parte dei 41 libri che nel distretto di Keller non possono più essere presi in mano dai bambini, perché i loro contenuti, c'è della pornografia secondo loro all'interno del... Signori,
state calmi.
Allora, state è vero calmi. Che i contenuti sono forti,
sì.
È vero che se estrapoli alcuni passaggi dalla Bibbia trovi delle cose che non potresti pubblicare su nessun quotidiano, neanche quello più scialacquoso dei giorni nostri,
sì.
Ma siamo in un altro contesto.
Sì.
Non possiamo...
Sì. Dopo però è vero anche che nella cultura americana ci sono molti, molti, molti che sostengono una lettura letterale della Bibbia, cioè non è un libro da contenuto storico o simbolico, ma è un libro che va letto letteralmente per quello che c'è scritto, e naturalmente se accetti quella logica lì si arriva poi di là. D'altronde, se si accetta la logica che bisogna scegliere i libri con arcigno, così intento consultorio, censorio, si arriva a questi avvoltolamenti della logica, che è la cosa che sta succedendo un po' in queste scuole.
E la destra è un po' in difficoltà.
Sì, sono un po' in sbattimento.
Perché andare ad attaccare la Bibbia, definendola un libro proibito da non leggere, negli Stati Uniti non è un'azione nemmeno politicamente intelligente.
Ma neanche da nessun'altra parte.
No, da nessun'altra parte, per loro è stato abbastanza pesante.
Sì.
E poi, ovviamente, tutti gli articoli che parlano di questo caso vanno a citarti Sodoma e Gomorra. Lot, che protegge i due angeli travestiti da uomini che vanno inviati dal Signore a vedere quello che sta succedendo nelle città di pianura di Sodoma e Gomorra e le altre, vengono accerchiati davanti alla casa di Lot. Questi sodomiti li vogliono fare uscire
perché abitanti di Sodoma,
sì, per abusare di loro
anche,
però. E sì. Lot dice: no, non fate del male a loro, li ho invitati io a casa mia, piuttosto ho due figlie, vi do le mie figlie, fate a loro quello che vorreste fare a questi due signori, ma non fate niente a loro. Questo è tutto nella Genesi 19, è scritto così. Però va interpretato.
Allontaniamoci comunque dal tema biblico quanto prima, perché possiamo solo farci male.
No, assolutamente.
Ti assicuro di sì. Oh, c'è Anox, mi sono dimenticato di cancellarla stamattina, per cui ormai è troppo tardi e dovete ascoltarla insieme a noi.
Sguardi tiepidi di cortesia, situazioni facili, la tua strada non è più la mia. Facci tu, non scendo, torno su. Una festa orribile, fiori finti, finta gioventù. In un vecchio stabile, gli occhi attenti della servitù. Mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà. Non scendo, facci tu. Non scendo, torno su. Yeah.
Omar Meschal sfoglierà le pagine sportive di oggi. Ben arrivato Omar. Alan Kramer, quelle dei quotidiani, senza entrare in quelle sportive. Ma forse sì.
Magari sì.
Buongiorno anche a te.
Non ho la Bibbia con me stamattina. No,
però sei libero, sentiti libero di esercitare la tua autonomia decisionale in questa trasmissione.
Non sei un quotidiano. Non è un quotidiano. Texas, quindi, se fosse un quotidiano, magari l'avrei portata.
No, non è quotidiano. Però se magari un giorno vuoi venire qua e leggere dei versetti a caso, sentiti libero anche di fare quello. Da chi cominciamo?
Da Omar.
Da Omar. Omar, vai.
Quanto è successo ieri?
Sì, non è arrivato un successo, ma è successo che la Svizzera resta in corsa, insomma, per questo mondiale. Una prestazione molto ordinata, i commenti dicono è mancato un po' di coraggio. Non dimentichiamo che di fronte c'era il Brasile, vero? Un Brasile che da 20 anni non alza la Coppa del Mondo, però insomma, soprattutto nell'azione del gol arrivata negli spiccioli finali di partita si è vista la differenza di qualità. Svizzera che resta in corsa, ci si gioca tutto venerdì alle 20 contro la Serbia.
Ci sarà Shaqiri? Ieri non ha giocato Shaqiri, o non ha mai preso palla o non ha giocato?
No, non ha giocato perché ha questi problemi muscolari che lo affliggono un po' da tempo in memore, ha una struttura fisica anche Shaqiri che gli impedisce di essere diciamo sempre performante, ha avuto questo buco di partite, ha cercato di colmare il ritardo fisico qui a Lugano, a Cornaredo. È ricaduto insomma in problemi muscolari che speriamo potranno essere risolti per venerdì.
Ce lo auguriamo perché metà dei gol e degli assist al mondiale partivano dal suo piedino negli ultimi anni.
Esatto.
Alan.
Sì, sulla nazionale, facendo un giro dei commenti anche sui quotidiani, ricalcano un po' quanto hai detto tu, Omar, cioè ha mancato un po' di sfacciataggine, di coraggio, dice la Neue Zürcher Zeitung. C'è un po' una penuria di gol proprio perché Shaqiri è infortunato, lo dice la Liberté. E il titolo più bello stamattina ha fatto la Luzerner Zeitung, insomma il giornale del gruppo Tamedia, dicono und jetzt cool bleiben, rimanere tranquilli, fiduciosi che alla fine ci sarà un'invasione di campo dopo la partita contro la Serbia.
Che fine che sei. Alan Kramer è riuscito a usare le tre parole svizzere nella lingua italiana, parole svizzere del 2022, parlando dei titoli dei giornali di oggi. Penuria, sì, che è una parola che è stata scelta come parola svizzera in lingua italiana del 2022.
È colpa anche tua, lo sappiamo, è inutile che ti nascondi dietro l'anonimato.
Coraggio, ecco. E invasione perché le parole hanno un significato, certo, nonostante se ne voglia dare un altro.
Quindi avete fatto questo giochetto tra di voi?
No, l'ha fatto lui adesso.
Okay, con una roba insider tra di voi.
Dopo magari ne parliamo.
Ma non di solo Brasile e Svizzera vive l'uomo sportivo, Homo Sportivus. Ma
esatto,
anche...
sì, possiamo aggiungere, non so, un po' di hockey, ma mi guardi strano?
Fusetti guarda sempre così, è normale.
Okay. Semmai parlo io della partita delle 20 di questa sera, Stati Uniti-Iran.
Certo, sì, questo è un incrocio che, restando al mondiale di calcio, c'è in gioco parecchio a livello sportivo, ma sappiamo tutti quanti cosa vuol dire vedere in campo quelle due bandiere che saranno enormi in mezzo al campo prima del fischio d'inizio. C'è tanto in gioco, appunto, non solo dal punto di vista sportivo. Questa sera è tutto aperto, ci sono due gironi, si gioca alle 16 in contemporanea. Olanda contro il Qatar, che è stata la prima formazione estromessa, poi Ecuador-Senegal, e alle 20 appunto questi incroci Inghilterra-Galles anche mette in palio parecchio, direi, e poi Stati Uniti-Iran.
Il grande Satana gioca contro...
Si sono incontrati una volta sola ai mondiali del 98 in Francia e ha vinto l'Iran 2-1.
Ero lì, io ero andato a Parigi a vedere un po' di partite, mi ricordo.
E arbitrava lo svizzero Andreas Mayer.
Ah, guardalo lì.
Ho visto stamattina sui giornali.
Ah, ok. Non è che c'hai una tua statistica in mente?
No, stavo ricontrollando sul Blick il nome, mi sembra che Andrea se la parla. È il nome giusto. Urs Mayer, eccolo.
Urs Mayer. Ok, perfetto. Allora, di cos'altro ci parli?
Allora, sì, ho portato la Tribune de Genève in redazione perché sono stati aperti gli atti sull'inchiesta riguardante l'unico attentato di matrice jihadista, sospetta matrice jihadista in Svizzera, con esito letale, avvenuto nel 2020 a Morges. La Tribune de Genève ha scovato qualche dettaglio nuovo, ad esempio che l'autore era stato rilasciato da poco dal carcere preventivo dopo aver incendiato un negozio di una stazione di servizio. e che era osservato da anni dai servizi segreti. Aveva comunque tutta l'aria di essere lui un cosiddetto lupo solitario, cioè radicalizzato dall'estremismo islamico, ma poi ha agito da solo e anche in maniera abbastanza casuale, scegliendo una vittima a caso, che è ancora più drammatico se vogliamo, e con probabili problemi psichici al di là della sua radicalizzazione. Questo è uno degli articoli da leggere oggi se si è interessati alla cronaca nera. Come ultimo spunto invece andrei sulla Neue Zürcher Zeitung.
Prego.
Per parlare di politica, perché ci si occupa di l'immagine mostra un sacco di salsicce, cervelà e varie.
Che bella cosa.
Eppure il tema è come ridurre il consumo di carne, un obiettivo politico dal punto di vista della sanità ma anche dell'ecologia, e insomma l'NZZ constata che la lotta degli animalisti adesso ha un po' spostato il proprio obiettivo, non puntano più diciamo così contro i contadini come è accaduto durante varie votazioni popolari negli ultimi anni, ma sulla grande distribuzione, sui negozi. Ad esempio vorrebbero proibire sconti eccessivi, cioè ribassi di prezzo eccessivi sulla carne, svendita a basso costo di carne, oppure costringere i rivenditori a congelarla poco prima che marcisca, cioè che non sia più vendibile. In modo da poterla poi riutilizzare, e varie altre cose. La protagonista di questa lotta è una ecologista, una deputata dei Verdi del Canton Zurigo, Meret Schneider. Lei in passato un po' spauracchio degli agricoltori, perché prendeva un po' di mira con le sue iniziative politiche, adesso un po' più a loro fianco, con alcune rivendicazioni anche nel loro interesse, appunto con della pressione sui grandi rivenditori, quindi sui negozi e alla fine sui consumatori.
Ecco, devono sempre dirci che cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo vestirci, che cosa...
Anche il medico te lo dice, mangi meno carne, cose...
Sì. Poi giusto, fra 5-6 anni verranno fuori dei nuovi studi, ci diranno come nei film di Woody Allen, Il Dormiglione, che si risveglia dopo 2500 anni e gli dicono mangiati un po' di bacon. Tra l'altro alcune di queste cose sono già state messe in discussione. Comunque la gente deve essere libera di mangiare quello che vuole, ok? Tu mi dici cosa pensi e io mangio quello che voglio. Io li mangerò anche il giorno che saranno illegali e dovrai comprarli agli angoli delle strade da gente losca che li tira fuori dal soprabito.
Vuoi convinerli?
Ma è buono, sì.
Grazie Alan Crameri e grazie anche a Omar Meshal.
Ciao Omar, ciao grazie Alan.
Buona giornata.
Qua fuori ci sono dei server, casomai, se li volete, sono molto buoni. Allora, cosa facciamo? Andiamo avanti o continuiamo a farci del male?
No, io direi di mettere un po' di musica, abbiamo parlato abbastanza.
Ma sì, dai, mettiamo Delta Lady di Joe Cocker. Intanto sgranocchiamoci dei Landjäger.
Woman of the country, now I find you longing in your soft infertile too. And I whisper sighs to satisfy your longing for the warmth and tender shelter of my body. Oh, you're mine.
Think about you, heart, think about you, 'cause I love you, love.
giù le mani dal Servela.
Allora,
giù le mani dal Bratwurst e anche soprattutto, qui lo dico e qui lo ripeto, giù le mani dalla Luganica. Ok, scusate, mi sono triggerato un attimo su sta cosa.
Torniamo a cose. Okay. Ne parlavamo con Omar Bruchal. Questa sera c'è l'incontro.
Don't touch the salametto.
C'è l'incontro tra la compagine degli Stati Uniti che affronterà quella iraniana. Secondo incontro nel 98, la prima volta hanno vinto gli iraniani. Quindi anche sportivamente c'è un desiderio di rivalsa. Certo, e poi certo, è importante vincere perché l'Iran ha 3 punti, gli Stati Uniti ne hanno uno solo, quindi tutte e due devono vincere, ma ovviamente si va oltre la politica. Secondo fonti dei media statunitensi, l'Iran avrebbe minacciato delle peggio cose le famiglie dei giocatori della nazionale di calcio. Sarebbe questo il motivo che li ha spinti a cantare l'inno nazionale nel corso della seconda partita, dopo non averlo cantato contro l'Inghilterra. Contro il Galles l'hanno cantato, perché
la questione dell'inno, ricordiamolo, perché non tutti si prendono appunti quando parliamo. Allora, i giocatori dell'Iran si rifiutarono di cantare l'inno in segno di protesta per quello che sta succedendo in Iran, cioè quindi la repressione di massa nei confronti di donne e uomini che insieme protestano contro il regime che mette il velo alle donne, che picchia le donne per strada perché se lo vogliono togliere o non lo vogliono portare, come dicono i pazzi scatenati che sono al governo in quel paese.
Allora, la fonte citata che racconta queste cose, quindi le pressioni dirette sui familiari dei giocatori che sono in Qatar adesso, sembra che siano stati convocati questi giocatori da alti responsabili delle guardie rivoluzionarie iraniane in Qatar, che hanno spiegato loro quello che sarebbe successo se non si fossero adeguati e quindi se non avessero cantato l'inno, e soprattutto in vista della partita contro gli Stati Uniti, se non avessero dimostrato in campo una presenza attiva, diciamo così, nel senso non devono mollare, devono giocare, soprattutto devono giocare cantando l'inno, perché non è solo pallone quello che fanno. Sono aumentate anche, secondo questa fonte, le comparse iraniane, quindi i supporter, i finti tifosi iraniani veri, però questa volta mandati in Qatar a sostenere un certo tipo di Iran, quindi sono quelli che ad esempio hanno fischiato pesantemente quando i giocatori iraniani non hanno cantato l'inno durante la prima partita, sono tutti vicini, sembra che siano stati mandati a supporto della visione unica accettata in Iran. L'Iran a sua volta ha chiesto l'esclusione degli Stati Uniti dal mondiale, ha chiesto l'espulsione. Perché? Perché il sito della Federcalcio americana, pubblicando l'immagine della bandiera, ha tolto quella parte centrale che si riferisce alla Repubblica Islamica, ha lasciato solo i 3 colori, e quindi loro l'hanno presa abbastanza male e hanno chiesto che vengano allontanati dal mondiale. Ovviamente non se ne fa niente.
Vabbè, e la FIFA naturalmente zitta e buona, perché la politica FIFA è calcio. FIFA è quell'organizzazione.
No, pensavo ti riferissi ancora alle parole svizzere dell'anno, il contrario di coraggio.
No, la parola svizzera dell'anno sarà mortadella da Fidic d'ora in avanti, per contrastare tutta la propaganda vegana che ci viene ammanita quotidianamente. Allora, Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. It's gonna be a bright
La meteo.
E oggi purtroppo sarà nuvoloso, con precipitazioni un po' dappertutto, la neve sopra 1100 metri circa, domani nella Svizzera orientale nuvoloso con precipitazioni, nel resto del paese invece almeno in parte soleggiato, in particolare nelle Alpi, la neve sopra 1000 metri. Buongiorno Svizzera, sono le 8 e 9 minuti, Savoia e Fusetti a 7.20 su Rete 1 con voi. Ma allora, devo dire che mi sto un pochino divertendo con la questione vegani non vegani. D'altronde io sono molto favorevole ai vegani, sai perché? Perché meno gente mangia carne, più ce n'è per noi che la mangiamo. È proprio una cosa un po' che...
Io ho un rapporto un po' diverso, non mi crea nessun tipo di problema.
Neanche a me. In realtà neanche a me.
Vegana, vegetariana, fruttarola...
È il proselitismo che mi crea problemi in tutti i campi della vita. Non
ho più problemi col terrapiattista, se devo essere sincero.
Sì, vabbè, ma non sono nella medesima
appunto,
categoria.
Appunto, non sono nella medesima categoria, assolutamente. Però comunque, importante...
Il problema non è con la persona, il problema è la persona che pretende di modificare il tuo comportamento. Quello è la cosa che mi dà problemi. Perché sì, uno poi è libero di vivere come vuole, no?
Conosco dei tanti
anch'io, naturalmente.
Che
anch'io.
Non mi hanno mai forzato al tofu o
ma sarebbe soia. Anche sbagliato il contrario. Sarebbe sbagliato che tu fossi vegano, io venissi brandendo appunto un Landjäger e obbligandoti a mangiare. Capisci? È quello il problema. Vorrei che ci capissimo bene. Il problema è il proselitismo e il millenarismo di qualsiasi tipo, quando qualcuno ti obbliga a fare qualcosa per il tuo bene.
Comunque mangiamo meno carne. Tu dici mangiamo meno carne perché
io adesso vado fuori, mi faccio un sanguinaccio.
Sì, dopo quando vai dal medico ti vai un po' qua,
ma guarda, sono andato di recente, ho le coronarie di un ventenne. Sì, e il resto che sta accadendo adesso
troveranno le tue coronarie.
No, anche questo tu non puoi ogni volta che uno si mangia un pezzo di carne di...
L'importante è che l'animale
lasciami
abbia potuto vivere
la mia
bene.
Vita.
L'importante è che l'animale non sia stato sfruttato.
E poi io ti dico: guarda, vuoi vivere 2 anni in più a mangiare sedani? È la tua scelta. È così.
Prova a fare un ragù senza sedano. Prova a fare un ragù senza sedano.
Prova a farlo senza la carne. Poi ok. Allora. Bene, finirà Cazzotti qui in trasmissione, ma ve lo faremo diretta.
Tra due che mangiano carne, però.
Tra l'altro, sì. E uno che
io mi batterò per i diritti di chi non la mangia.
Mi rivolgo al pubblico a casa. Fusetti sta facendo tutto questo ragionamento solo per spirito dialettico, perché ha appena fatto circa 8 quintali di carne secca a casa sua, sappiatelo.
Sì, okay. Non nego le mie origini.
Ok.
Allora, di cosa parliamo? Possiamo parlare un po' di WhatsApp e di Twitter.
Ok.
Hanno qualcosa in comune. Un furto. Allora, WhatsApp, quasi 500 milioni di numeri in vendita sul dark web. Secondo Cyber News, un sito che analizza queste cose, un database contenente i numeri di quasi 500 milioni di utenti di WhatsApp, magari ci siamo anche noi, perché 500 milioni sono tanti,
sono tantissimi.
È apparso in vendita nel dark web. Il venditore sostiene esattamente che contiene 487 milioni di numeri di telefono appartenenti a attivi, cioè a persone che hanno il conto, che hanno WhatsApp in questo momento.
Che lo usano.
Che lo usano. Quindi quel numero è interessante, perché io ti posso mandare le pubblicità di Cassamalatti. Adesso dico Cassamalatti perché in questo periodo ne vediamo molte di pubblicità di Cassamalatti, ma qualsiasi cosa ti posso mandare avendo il tuo numero. 32 milioni sono gli americani, 45 milioni sono gli egiziani, 29 milioni sono i sauditi, poi ci sono francesi, turchi, russi, inglesi. Quindi è un bel...
Ma svizzeri ce n'è? Noi ci siamo?
No, sicuramente siamo sotto gli 8 milioni.
Ok. Okay. No, dico magari 4-5
okay. Numeri ci sono.
Guardato se c'è il tuo numero.
Sto scorrendo, sono a pagina 215.
Ok, questo WhatsApp.
WhatsApp. C'è anche Twitter. Mm-hmm. 5,4 milioni di account questa volta sono stati condivisi gratuitamente in un forum nel dark web, si chiama Breached, da un gruppo di hacker che prima li ha messi in vendita. Quelle cose un po' stile Black Friday, no? Fino a qualche mese fa erano in vendita 4 milioni di profili, quindi con l'indirizzo fisico, tutto quello che c'è in un profilo, per $30,000. Quindi con $30,000 ti portavi via 4 milioni di account. Poi non è tantissimo, se ci pensi.
Sì, anche perché poi li puoi usare per fare... È un po' come rubare delle targhe da una macchina. Poi vai e ci fai una rapina, vai e ci vai in giro, non paghi le tasse, eccetera, eccetera. È un po' quella l'idea, no?
E adesso li hanno messi gratuiti, hanno aggiunto qualche
sono
numero.
In saldo già.
Sì, sono in saldo, adesso sono gratuiti.
Mamma mia.
Perché sostengono, ma solo quelli che vogliono parlare male di Elon Musk in questo studio, non ce ne sono, che nell'ultimo periodo la vulnerabilità sì. sia aumentata, anche perché è diminuito il personale e quindi è più facile per gli hacker entrare, ma questo lo dicono solo quelli che hanno
e vogliono parlare male di Elon Musk, che sono gli stessi che difendono i vegani e fanno la carne secca,
esatto.
Tra l'altro
ti dico, che gente, brutta gente.
Man Network Down Under. A proposito di Elon Musk, sai cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo
seguire la polemica tra Elon Musk
e la Apple.
E la Apple, che è super interessante perché potrebbe avere delle implicazioni per tutti noi. Fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where leaders flow and men chunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Lo dico per chi ci sta ascoltando, molte volte io e Fusetti scherziamo, eh? Non è che poi andiamo avanti a litigare durante i dischi, ci piace scherzare, ci piace estremizzare le nostre posizioni, facciamo una sorta di contraddittorio dove a volte uno prende una posizione o un'altra e probabilmente potremo anche invertirle le posizioni e ci divertiremo lo stesso. Anche perché sì, nel contratto
non è che lui mi attacca con i Winnerli come se fosse un nunciaco no. Appena finisce la trasmissione. No.
No, perché
io non mi difendo con uno scudo di Satan.
Che li mangio i Winnerli. Comunque abbiamo ricevuto un paio di osservazioni divertenti. Una di Miriam, che dice sostanzialmente ricorda che il rispetto dell'animale, quello che diceva Marcello, è comunque importante, la maniera con cui gli animali sono tenuti, la maniera con cui vivono. E questo vale anche per le produzioni invece di tipo vegetale, cioè la maniera con cui si produce il cibo è molto molto più importante che la scelta di questo o di quel cibo. E questo riguarda evidentemente la carne, visto perché poi ci sono degli animali senzienti, quindi delle creature senzienti, ma per l'impatto riguarda anche il resto, anche la soia, il sorgo, la quinoa e via dicendo. E poi Reto scrive, un po' più militante, scrive giù le mani dagli ossi in Bogia e da Cotechini, e io ho risposto God save the Codegot. che è quello che si dice un po' in Inghilterra in questi
sì,
casi.
Sì, sì, mangiano spesso.
Sì, mangiano e mangia la carne.
Sì, sì,
fish and chips.
Sì.
Carboidrati e grassi animali, uno spettacolo. Allora. Cambiamo argomento.
Cambiamo argomento.
Ma ricordiamoci sempre long live the Cheat.
Boom e Portillon sono morti. Non
chi?
Ci sono più.
Chi?
Boom e Portillon.
E chi erano?
Sono morti e Ossa è in fin di vita perché ha perso 4,5 metri di spessore. Due dei nuovi ghiacciai dei Pirenei francesi, Haute-Garonne, i glaciologi hanno detto questi li tiriamo via dalla lista dei ghiacciai perché non sono più ghiacciai, dei ghiacciai. Sono andati. I ghiacciai, lo ricordiamo, ci sono ovunque, a parte in Australia e su qualche isola, alcune isole oceaniche sono senza ghiacciai, per il resto sono ovunque. Il 10% della superficie emersa del nostro paese, della nostra terra è ghiacciaio.
E attualmente, quindi acqua.
E quindi acqua. Sono 200.000 i ghiacciai nel mondo. 50 sono stati presi come monitor per vedere quanto si alza la temperatura nel mondo e che cosa succede al ghiaccio se si alza la temperatura. E facile immaginare,
si scioglie, quello glielo potevamo dire anche noi.
Si sciolgono.
Ma così possono vedere, anche tenere monitorata la progressione di questo problema.
E il bilancio di perdita è negativo per tutti, cioè tutti i ghiacciai dal 2000 al 2020 hanno perso molto più ghiaccio di quello che hanno guadagnato con le nevi durante l'inverno. E hanno calcolato che la perdita è di media di 58 miliardi di tonnellate di ghiaccio l'anno. Quindi questo rappresenta, se calcoliamo che poi il deflusso porta tutto al mare, un aumento di 3,22 mm del livello degli oceani.
Quanto?
3,22 mm, non te ne accorgi, non te ne accorgi ancora.
Sì, finora,
finora,
finora. Quando cominceranno a essere un po' di più questi millimetri?
Quando Boom, Portillon, Ossa, a loro si aggiungeranno anche i nostri, e quelli francesi, e quelli austriaci, e quelli americani, nordamericani, allora lì i 3 millimetri li sentiremo.
E poi ci sarà il ghiaccio della Groenlandia, quello dell'Antartide, che sono fuori dall'acqua, quindi quando si sciolgono entrano in acqua e aggiungono livello all'acqua, allora lì ce ne accorgeremo, soprattutto se vivremo tipo vicino al mare. E a quel punto avremo i piedi in acqua.
Un grande Mose attorno a ogni stato.
Mose che ha funzionato, tra l'altro. Sì. Sono passati decenni a parlare male del Mose, anche in maniera giustificata, perché sono spesi un sacco di soldi. Però alla fine, oggi bisogna dire, chi ha avuto l'idea ha avuto ragione. Il Mose funziona, questa barriera semiautomatica che si alza per tenere fuori l'acqua alta da Venezia, sta funzionando ed è un grande successo di ingegneristico, costato un pochino di più di quello che doveva costare, ma però sempre meno di quello che costerebbe rifare Venezia, appunto. Sì. Quindi bene così, bravi quelli del Mose. Intanto ci ascoltiamo Massimo Ranieri.
Qualche problemino in laguna c'è ogni volta che si alza.
Vabbè. Comunque questa canzone è dedicata a tutte le mamme, comprese la mia, che stanno ascoltando questo programma.
Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima
prima speranza, stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
È vero che Massimo Ranieri è Massimo Ranieri e io l'ho dedicato alle mamme, perché a me questa canzone fa venire in mente la mia mamma, perché è una canzone che mia mamma canta ogni tanto, le mamme della nostra generazione.
Sì, dobbiamo dire le mamme che hanno dei figli che hanno
più o meno
dai 40 ai 50 anni.
E dei figli giovani come noi.
Perché le altre mamme magari ascoltano Fedez.
Sì, e che avevano 25 anni quando 20-25 anni quando Massimo Ranieri cantava questa bella canzone. Però si può dedicare in generale alle mamme, perché le mamme sono fantastiche, diciamo la verità.
Mamme.
Ah, vedi, ti sei agganciato.
È difficile l'aggancio, perché è una notizia abbastanza triste che ci porta in Turchia. La Turchia sta vivendo un periodo difficile anche per l'inflazione. L'inflazione che ufficialmente è aumentata negli ultimi 24 anni all'85%. Quindi il prezzo della vita è molto cresciuto. E questo si ripercuote anche sul numero di bambini e ragazzi che abbandonano la scuola, perché costretti a lavorare per aiutare le famiglie che o hanno perso il posto di lavoro o non arrivano alla fine del mese o non hanno i soldi per pagare i libri o anche solo i pasti dei ragazzi a scuola. Parliamo di Turchia. Allora, secondo le statistiche ufficiali, 1,2 milioni di bambini, che è la stessa cifra del numero degli insegnanti che ci sono in Turchia, tra i 5 e i 17 anni non si sono iscritti in nessuna scuola nell'anno 2021-2022, e questo è altamente preoccupante. Chiedono maggiori investimenti nella scuola, soprattutto il sindacato dei docenti chiede un aumento e non una diminuzione come in realtà c'è stato nell'ultimo anno, perché ci giochiamo il futuro, dicono. Effettivamente ci giochiamo il futuro, perché guardando a queste cifre, 1,2 milioni di studenti meno sui 19 milioni che è la popolazione degli studenti in Turchia, è davvero tanta.
È enorme.
Il reddito di una famiglia medio povera, possiamo dire così, in Turchia è di circa 300 franchi, e un pranzo per un bimbo a scuola costa 2 franchi. Quindi facile fare i conti, sì. Non arrivi alla fine del mese.
Eh sì, e le scelte poi che queste famiglie hanno di fronte sono solo scelte negative, come in questo caso. This is the first time until today.
7.20 si congeda al momento di Modem. Roberto Porto, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Modem evento, Modem speciale oggi.
Sì, Modem tra la gente. Ieri sera siamo stati a Biasca per parlare della stagione invernale che sta per iniziare, con al momento una grande assente, la neve, e quindi tutti i problemi che questo comporta per chi gestisce gli impianti per la stagione che inizia al momento zoppicando, diciamo così.
Grazie Roberto, a voi tutti buon ascolto, buona puntata.
Sette e venti con Hyundai, Ochsner Sport e Confo.